Come preannunciato, siamo in diretta con Lia, una compagna dell'Assemblea Anticarceraria Torinese. Ciao, bentornata sulle libere frequenze di Blackout.
Ciao, grazie.
Allora, andiamo evidentemente a analizzare, osservare quanto dovrebbe essere molto più visibile, molto più affrontato come un fenomeno evidente, ovvero quello della letalità del carcere, nello specifico del carcere di Torino, visto che continuano a susseguirsi suicidi a poche settimane di distanza. Prima quello di Graziana, poi quello di Angelo. Insomma, raccontaci un po' com'è la situazione, sia dal punto di vista appunto della in qualche modo continuità delle morti negli ultimi anni e la mobilitazione che per esempio l'anno scorso si era attivata proprio in risposta a questi suicidi, non solo a livello locale ma anche con un'estensione nazionale. Insomma, come leggi, come leggete questi ultimi eventi?
Sì, tra l'altro la notizia di oggi è che ieri sera, stanotte, ci sono stati ancora altri due tentativi di suicidio che per fortuna non sono andati a termine, per cui sì, la situazione dentro le Vallette sembra essere molto, appunto, la violenza sistemica è molto presente e come è ovvio che sia, e appunto questo è uno dei risultati. Penso che sarebbe secondo me valido partire anche un po' dalla lettera che hanno scritto le detenute in seguito alla morte di Graziana, ma tra l'altro non proprio in seguito a quella morte lì, ma in seguito a leggere cosa i giornali raccontavano di quella morte, e secondo me sottolinea degli aspetti che comunque sono importanti rispetto al discorso sulla invisibilizzazione della violenza detentiva, no? Nel senso che ovviamente la questione non è della invisibilizzazione totale, ma di una visibilizzazione proprio specifica, rendendo i fatti che accadono dentro il carcere come sempre dell'eccezionalità, dei casi singoli, delle vite emotivamente provate, piuttosto che riraccontando il profilo criminoso per specificare, come dire, l'eccezionalità di quella storia, che è un po' anche quello che succede quando esplodono gli scandali sulle torture, sulle violenze messe in atto dalle guardie, che sempre c'è questa caccia alla rappresentazione della mela marcia, dell'eccezionalità di quella storia. In realtà quello che di cui parlano le detenute che hanno scritto quella lettera è proprio invece del fatto che cioè, la violenza è sistemica, appunto si può dire che è sistemica e sistematica, nel senso che è proprio appunto da un punto di vista strutturale, oltre all'ingiustizia strutturale della privazione della libertà, proprio il sistema carcerario è costruito per costruire, perpetuare e reificare quella violenza, e che appunto è il carcere che uccide. E questa analisi emerge abbastanza chiaramente, e secondo me è un po' l'analisi che ha senso tirare fuori, perché appunto l'invisibilizzazione non è in assoluto un'invisibilizzazione, quella mediatica o quella comunque del discorso pubblico, sulla sistematicità di questa violenza, e la giustifica, diciamo, gli episodi che emergono poi dai media, che sono solo quelli, diciamo, più tragici, come delle singoli episodi personali, no? Con dei fattori specifici, mentre l'analisi dovrebbe essere molto più larga. Tra l'altro, su questa questione della visibilità e dell'invisibilizzazione, diciamo, come scelta, si può appunto trasporre anche rispetto alla questione delle lotte, delle proteste portate avanti dai detenuti, che vengono invece completamente invisibilizzati. Credo che questo si possa rimarcare da quello che si sa degli ultimi mesi, in cui appunto si sono susseguiti scioperi della fame dentro le carceri. Due detenuti sono morti in Sicilia in sciopero della fame, tre detenuti accusati di scafismo palestinesi sono in sciopero della fame a Catania in carcere, Porcelli in sciopero della fame a Bancali, e una serie, insomma, di totale silenzio, invisibilizzazione completa delle lotte appunto che vengono portate avanti nelle carceri, così come nei CPR ovviamente.
Sì, certo, da un lato questo è in qualche modo anche una diretta conseguenza del monopolio dell'informazione detenuto dalla polizia penitenziaria, soprattutto dei sindacati di polizia penitenziaria, rispetto a quanto avviene all'interno delle carceri. Per esempio, anche ogni morte, l'ultima, quella di Angelo, qui nel carcere di Torino, è stata immediatamente capitalizzata come strategia sindacale dalla polizia penitenziaria. Come dicevi tu, da un lato l'invisibilizzazione delle lotte è fondamentale anche per nascondere quanto avviene all'interno delle carceri, così come questa rappresentazione delle vittime, delle morti di carcere, come sottolineavi tu molto, in modo molto interessante, come ripreso anche appunto dalle ragazze delle Vallette, dalle detenute delle Vallette, è anche in qualche modo una deumanizzazione secondaria della vittima, perché in qualche modo privata dignità umana già dalla quotidianità carceraria. Quella è una prima forma di deumanizzazione, e successivamente addirittura privata della dignità di avere la propria morte rappresentata in modo diverso da un semplice atto meccanico, come se le persone si suicidassero, e soprattutto le persone detenute si suicidassero senza alcun motivo, senza nulla che afferisca alla sfera decisionale, alle condizioni che hanno portato a quel gesto, ma semplicemente ops, se ne è suicidato un altro. Insomma, questa forma di deumanizzazione secondaria è una condizione indispensabile, come dicevi anche tu, alla sopravvivenza e alla continuità dell'apparato detentivo, perché se con le morti emergessero anche le cause, emergesse anche il portato umano di chi viene ucciso dal carcere, il carcere si paleserebbe ancora di più nella sua natura letale. Ecco. Certo. Poi c'è tutto anche il discorso della psichiatria, perché in entrambi questi casi ha giocato un ruolo fondamentale.
Sì, cioè mi viene da dire che sulla questione appunto della deumanizzazione, che secondo me è molto importante, infatti grazie di averla tirata fuori, il punto è che appunto, cioè, probabilmente, come dire, la perpetuazione sotto gli occhi di tutti, ovviamente l'invisibilizzazione aiuta a tenerla un po' lontana dagli occhi di tutti, però diciamo la perpetuazione della ingiustizia, della privazione della libertà e della violenza sistemica della detenzione funziona grazie al fatto che i detenuti siano i detenuti dei CPR che i detenuti delle carceri vengono completamente deumanizzati, e vengono deumanizzati attraverso delle linee di oppressione evidenti che sono quelle del capitalismo di oggi, del capitalismo differenziale, quindi la questione di classe, la questione appunto della differenziazione lungo la linea del colore sono proprio fondamentali per definire i parametri di chi sta dentro, di chi continua a tornare nelle strutture detentive e di chi appunto viene completamente deumanizzato e appunto si lascia che la violenza sistemica continui a replicarsi su questi corpi che appunto vengono completamente invisibilizzati quando tentano di appunto irrompere nella scena con delle proteste che continuano a succedere continuamente sia dentro i CPR che dentro i carceri, vengono completamente silenziati oppure sminuiti a appunto episodi singoli. E in questo la psichiatria gioca un ruolo fondamentale, questa questione della psichiatria nel carcere delle Vallette è appunto una questione aperta che noi abbiamo cercato di rimarcare varie volte, molto spesso le persone che appunto arrivano poi a suicidarsi sono passati dal blocco A, cioè non dal blocco A in genere ma dalla sezione di psichiatria del blocco A, che a un tempo si chiamava il Sestante, adesso si chiama il Sestantino, in seguito alla ristrutturazione. E non per ripetere sempre un po' gli stessi concetti, però credo che sia interessante rimarcarlo. La violenza della psichiatria all'interno della violenza detentiva è ovviamente un ingrandaggio fondamentale per tenere su quell'impianto lì. E a un certo punto è uscito fuori questo scandalo di un paio di anni fa, di un autunno, in cui sono emerse, grazie a un report di Antigone, appunto le violenze perpetuate all'interno della sezione di psichiatria delle Vallette. Come al solito si è creato un enorme scandalo, diciamo sotto il concetto delle mele marce, la sezione di psichiatria delle Vallette come la mela marcia di un impianto detentivo invece perfettamente funzionante, è stato ridotto immediatamente il problema a delle questioni strutturali edili, cioè che non andava bene da un punto di vista, come dire, igienico, sanitario, strutturale, cosa che sicuramente erano condizioni di detenzione spaventose, ma no, ovviamente il problema della detenzione psichiatrica non è solo quello. È stato fatto un'opera, insomma, sono stati stanziati dei fondi, si è stato rimesso, diciamo, a nuovo una mano di bianco nel reparto psichiatrico delle Vallette, chiuso per i lavori e riaperto e ha ricominciato appunto a riperpetuare quel tipo di violenza sistemica incrociata tra quella detentiva e quella psichiatrica, e non ultimo Angelo era appunto passato dalla psichiatria delle Vallette e poi quando è arrivato al blocco B si è suicidato. Diciamo che non è il primo che appunto ha questa storia di doppia violenza all'interno delle Vallette.
Sì, tra l'altro appunto la psichiatria carceraria sempre di più negli ultimi decenni ha una funzione non solo di contenimento e gestione della sofferenza psichica in modalità neomanicomiale, ma anche di sostegno all'insostenibilità del carcere, nel senso al di là delle sezioni che sono negli anni diventate da osservazione psichiatrica ad articolazione psichiatrica, quindi proprio veri pezzi di manicomio all'interno del carcere, c'è tutta la questione del fatto che il carcere come struttura alienante, come tecnologia sociale per la gestione della marginalità, delle dipendenze, ma anche proprio come quotidianità che produce la perdita di senso rispetto alla propria esistenza, ecco che il sostegno della psicofarmacologia iperdiffusa nelle sezioni, di tutte le sezioni, non solo quelle di articolazione psichiatrica, diventa praticamente un sostegno quasi architettonico al carcere, è come se fosse veramente un'ulteriore parete, un ulteriore pilastro del carcere, e in più fuori dal carcere le persone producono dipendenze da sostanze per riempire vite alienate senza senso, dentro vengono riempite di sostanze per lo stesso motivo, al di là del fatto che poi comunque la psicofarmacologia produce e assume una funzione di controllo anche post detentivo, perché appunto produce persone dipendenti da queste sostanze.
Sì, sì, ovviamente, nel senso, viene usato in dosi massicce per sopportare quella violenza lì e quell'ingiustizia lì che coattamente viene imposta, e vabbè, poi anche ovviamente per sedare il più possibile i detenuti in modo da, come dire, gestirli, tenerli docili. Cioè, questa sarebbe la volontà. Ovviamente poi questo è emerso in modo molto potente ultimamente rispetto a degli appunto ennesimi scandali rispetto alla detenzione amministrativa, però appunto il senso è un po' quello, no? Cioè di prescrivere dosi molto alte di psicofarmaci in modo da gestire quel tipo di sofferenza che viene imposta coattamente, e dall'altro lato anche sedare il più possibile i detenuti, in un quadro in cui poi c'è la sanità, diciamo la gestione della sanità all'interno delle carceri, comunque da un lato ha questo ruolo ben specifico di, appunto, come dicevi giustamente tu, ennesimo muro, no? Ennesimo carceriere che seda, tiene sotto controllo attraverso l'utilizzo dei farmaci, e dall'altro invece su tutte le richieste invece di salute che non hanno a che fare appunto con dei farmaci che gestiscono appunto l'umore, il cervello e la psiche, ma che hanno a che fare con malattie di altro tipo, i detenuti vengono completamente trascurati, abbandonati. Questa è appunto l'altra faccia del modo in cui la sanità viene usato come strumento coercitivo e strumento, proprio braccio armato della violenza, cioè di quella violenza sistemica lì, da un lato trascurando le malattie o comunque i bisogni dei detenuti, non portandoli in ospedale e via dicendo, e dall'altro sedando coattamente con alti quantitativi di psicofarmaci.
Sì, basti pensare che appunto ad oggi, al 17 luglio 2023, ci sono già stati 39 suicidi all'interno delle carceri italiane, su un totale di 81 morti, ecco, tutti gli altri, la maggior parte dei casi sono morti per abbandono sanitario, giusto per quantificare un attimo quanto stavi descrivendo. Lia, io ti ringrazio, se hai altro da aggiungere, se no so che hai poco tempo oggi a disposizione, non vorrei trattenerti ulteriormente.
No, guarda, volevo solo rilanciare un secondo che appunto abbiamo lanciato un presidio per domenica 23, quindi questa domenica che viene al carcere delle Vallette. L'appuntamento è alle 18 al capolinea del 3, per poi andare appunto a fare un presidio in solidarietà ai detenuti, quindi giusto lanciare questo appuntamento qua.
Benissimo, lo ricorderemo anche poi a fine puntata con la lettura degli appuntamenti. Grazie ancora.
Grazie.
Grazie davvero. Buona giornata. Ciao, un abbraccio. Grazie.